qui, dicevo, una esortazione di Marsilio Ficino, lui, la persona,
Marsilio
Ficino, filosofo, XV secolo, quindi siamo in pieno Rinascimento. È una paginetta dove fa praticamente il manifesto del neoplatonismo.
La corte di Lorenzo De Medici, in pratica.
Sì.
Primo, Cosimo.
Perché è importante anche per quanto riguarda Bayer-Walters. Dice dunque Ficino: sin dal principio esorto tutti voi qua convenuti per udire il divino Plotino, a ritenere che udirete proprio Platone che parla nella persona di Plotino. In verità, sia che Platone rivivesse un tempo in Plotino, in ciò consentiranno Pitagoro con noi i pitagorici, sia che il medesimo demone ispirasse da prima Platone e poi Plotino, nessun platonico vorrà mai negarsi questo. Certo è comunque che un medesimo spirito scorre nella parola platonica e in quella plotinica. Tuttavia effonde, spirando, un respiro più vasto in Platone. In Plotino invece un soffio più religioso, via, per non dire più religioso, non meno religioso e persino talvolta quasi più profondo. Uno stesso nume pertanto spande sul genere umano per bocca di entrambi i suoi oracoli, che ebbero degnamente dall'una e dall'altra parte un interprete quanto mai acuto, poiché egli, nell'opera platonica, mira a svolgere l'involucro del mito. In quella plotinica invece s'adopera con ogni cura sia ad esprimere in ogni campo sentimenti di una segreta intimità, sia a interpretarli con brevissima parola. Ricordate inoltre che voi non riuscirete giammai a penetrare lo spirito eccelso di Plotino, né se vi fate accompagnare dal senso, né se vi fate guidare dalla ragione, ma vi riuscirete soltanto allora che vi lasciate ispirare da un più sublime spirito. Certo si è che noi, a voler usare la parola platonica, siamo avvezzi a definire i restanti uomini anime dotate di ragione. Per Plotino, invece, non si tratta più di anima, ma di spirito, senz'altro. Proprio così, del resto lo chiamavano i filosofi contemporanei, specie i platonici. E voglia il Dio che nell'interpretare tali misteri ci abbia assistito e soccorso Porfirio o Eustochio o Proclo, i quali ordinarono ed esposero i libri di Plotino. Questo però, io lo spero, e val tanto di più un divino aiuto che non venga mai meno a Marsilio nel tradurre e nello svolgere cose divine quali i libri plotinici. Ma accostiamoci ormai anche noi serenamente, tratti di là di auspici, al primo libro di Plotino e così gli altri successivamente, per darne la versione ed esporne in breve l'argomento. Quanto a voi, vogliate pur credere che Platone in persona così esclami additando Plotino? Egli solo è ispirato, gli altri svagano a guisa di ombre.
Svagano?
Svagano.
E se vagano,
svagano,
devo dire spariscono, direi che
svagano, adesso deve essere molto portativo
di pagare.
Ora, io ho letto questo perché ci introduce quasi a Bayer-Walters, no, questa ripresa del neoplatonismo avvenuta nel Rinascimento, è importante perché
la carta
bella stessa, dicevo, importante, perché ci mostra come a un certo punto nel Rinascimento, no, questa ripresa del neoplatonismo abbia da lì in poi strutturato il pensiero per i secoli successivi, abbia dato l'avvio alla scienza, a una serie di cose notevoli. Perché Bayer-Valtes, che è un fine lettore di Plotino e dei neoplatonici, oltre a conoscerli molto bene, mostra qui un passaggio che è importante, cioè il passaggio dall'essere, così come è pensato dai greci, passo dopo passo, a come diventi il Dio dei cristiani, l'essere dei greci. Da 2000 anni gli umani si interrogano intorno all'essere, che qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché mai, che interesse ha l'essere in quanto tale? Potrebbe apparentemente non avere nessun interesse, ma non è proprio così. L'essere non è altro che il significato. L'essere è l'ente, l'ente come è significante, ciò che si dice, ma questo ente non è nulla senza il significato che fa dell'ente quello che è. E l'essere nella tradizione è esattamente questo, ciò che fa essere l'ente quello che è. Quindi il discorso intorno all'essere è un discorso intorno a ciò che rende l'ente quello che è, cioè il suo significato, quello che lo supporta, che lo fa esistere. Allora se ora pensate a questo, cioè l'essere ciò che fa esistere l'ente, no? Immediatamente avete già risolto il problema del cristianesimo, l'essere, cioè Dio, fa esistere le cose, la creazione è finito. Heidegger, l'essere, no? Non è, è come quel raggio di luce, no? Che fa esistere le cose, perché le illumina, le fa apparire, le fa uscire dall'ombra, famosa Hegelia. E allora, se si pensa a tutta la disquisizione avvenuta nel corso di 2000 anni intorno al, anche di più, intorno all'essere, ci si rende conto che non è altro che un modo di pensare a ciò che fa esistere le cose, ma le fa esistere in quanto, oggi diremmo, in quanto significato delle cose, in quanto significano qualcosa. E questo l'essere, ed è anche il motivo per cui per più di 2000 anni ci si è indaffarati intorno all'essere, perché se io riesco a intendere perfettamente che cos'è l'essere, riesco a intendere perfettamente qual è il significato necessario dell'ente, cioè che cosa l'ente significa, e quindi ho in pugno l'ente, cioè le cose. A questo punto è come se io diventassi Dio in un certo senso e facessi esistere le cose, perché dico che cosa significano. Dicendo che cosa significano, dico che cosa sono. Divento padrone dell'universo, l'universo mondo, del globo terrato.
Esatto. Il globo terrato.
Sì. E allora è importante, è interessante anche vedere come si conduce qui, perché Bayerbach, lui ci porta alle vette più alte della teologia filosofica. La teologia filosofica è quella che muove da Dio per intendere l'essere. La teologia religiosa è quella che fa il percorso inverso, muove dall'essere per giungere a Dio. Però non era un teologo Bayerwalters, però conosceva molto bene la teologia, soprattutto quella medievale, e ha fatto questo lavoro incredibile di cogliere il modo in cui si è passati, come dicevo all'inizio, dall'essere greco al Dio cristiano. Perché c'è stato un passaggio, non è che sia accaduto così di colpo. È come il pensiero pensante, il pensiero che pensa di Aristotele, che per Aristotele è Dio, Theon. Questo pensiero che pensa sia stato trasformato dal Neoplatone, da Plotino prima e poi dai neoplatonici, no? In un pensiero che pensandosi si autoproduce, si crea da sé, la famosa autoctisi di Gentile, no? Si autocrea pensandosi. Ora questo era assente in Aristotele, un pensiero che pensa è semplicemente il pensiero che dopo aver considerato le varie cose si accorge che la cosa migliore, quello che poi che per Platone era il bene, no? Per Aristotele no, ma che la cosa migliore è rimane il pensiero, perché tutte le altre cose, gli altri enti che mano a mano vado considerando sono sempre delle, come dire, delle cose che girano intorno al pensiero. L'aveva detto bene anche Gentile, cioè quando io penso una qualunque cosa in realtà sto pensando il mio pensiero, quindi è sempre il mio pensiero che penso,
come se fosse contingente rispetto al necessario.
Esattamente. E quindi mentre per Aristotele questo pensiero sì è Dio ma in quanto pensa quanto c'è di meglio, cioè se stesso, perché le altre cose non sono alla stessa altezza, e non lo sono perché sono particolari, di volta in volta cambiano, si alterano, mentre il pensiero è ciò che lega, accomuna tutte queste cose, è ciò che le rende possibili. Questa è la cosa migliore che possa essere pensata, poi ripresa anche da tutta la tradizione medievale, no? Da Plotino stesso, no? Per avvicinarsi all'uno bisogna purificarsi, no? E cioè liberarsi di tutti gli enti. È una ripresa in fondo religiosa di ciò che diceva Aristotele, il quale si racconta benissimo che non è così semplice abbandonare tutti gli enti, no? Però diceva comunque pensare il pensiero è quanto di meglio sia possibile pensare, ecco, questo sì. Detto questo, teniamo conto che Bayerwalters qui, il titolo è appunto il neoplatonismo e l'idealismo tedesco, naturalmente, l'idealismo tedesco, cioè tanti, ma soprattutto Fichte, Schelling, Hegel, no? Questi tre personaggi qua. E dice, nelle prime pagine dell'introduzione, dice, è soprattutto in Schelling che potremo rilevare strutture neoplatoniche. Questa impostazione che coinvolge anche, posso leggerlo anche a distanza, talmente grande. Questa impostazione che coinvolge anche Goethe, Novalis e Hegel mi è sembrata più sensata che non una che incominci da Fichte. In Hegel, e proprio, si provvede, che è un altro scritto suo, si provvede all'esplicazione fondamentale anche per la parte del capitolo precedente dedicata a Hegel di quale sia il luogo logico sistematico che la filosofia neoplatonica in generale occupa nel pensiero di Hegel, quindi nell'idealismo in generale. Benché dal punto di vista della struttura e del filo del libro apparisse più opportuno anticipare questa esplicazione, ho preferito lasciarla in questo capitolo perché le riflessioni intorno a Hegel e Proclo costituiscono così un tutto in sé concluso, va bene. Il primo capitolo si chiama Deus est esse, esse est Deus, Dio è l'essere, l'essere è Dio. Il problema ontoteologico come struttura di pensiero aristotelico neoplatonica. Uno degli interrogativi fondamentali per il filosofo greco è quello che volge intorno all'essere, alla domanda cosa sia questo essere, sono però state date diverse risposte e si è così rivelato come la domanda sia differenziata e quante possibilità implicite contenga l'essere in quanto inizio o fondamento puro e semplice, ciò che è di per se stesso e in quanto se stesso, per mezzo del quale e nel quale d'altra parte sussiste tutto il resto, si concepisce come logos, en, idea, proteusia o nous. Tutte queste denominazioni non sono però nulla di per sé particolare, ma semplicemente modi di essere o di manifestarsi di ciò che è al massimo grado universale, concepito come l'essere vero o l'essere in senso proprio. L'essere, ecco. L'essere quindi, dice qua, bene, proteusia, cioè come la sostanza prima, ciò che viene prima di ogni cosa. È la ricerca dei principi primi. In fondo la teologia, se la ponessimo come la poneva Aristotele, perché lui dice che la filosofia prima è una teologia, ma perché? Perché si occupa dei principi primi, perché cerca l'origine delle cose, no? Arché e aetia, l'origine e la causa. E quindi, cercando l'origine e la causa, cerca Dio in fondo. E lui dove lo trova Dio? Nel pensiero che pensa a se stesso. Lì trova quello che lui chiama Dio, perché non è Dio a cui pensiamo oggi noi, chiaramente. È un'altra cosa. Dio in quanto ciò che fa quanto di meglio è possibile, cioè pensare a se stesso. Ma questo lui non lo attribuisce a qualcuno che sta da qualche parte, è il parlante stesso, cioè qualcuno da cui ci si aspetta che faccia una cosa del genere. Perché questa causa originale, no, questo punto di partenza di ogni cosa, noi sappiamo bene che Aristotele lo ha cercato, certo, e lo ha trovato dove? Nella doxa, nel mito, no? E allora succede questo, che la filosofia nasce come una sorta di definizione del mito e abbandono del mito, no, verso la ragione. Però già in Aristotele questa ragione si accorge a un certo punto che il suo fondamento non è così fondato, né fondabile. E allora se la ragione non è fondata né fondabile, si ritorna alla doxa, cioè al mito. È come se Aristotele avesse percorso rapidissimamente tutta la storia del pensiero occidentale, no? Pur vivendo 25 secoli prima, no? Ma ha fatto tutto il percorso, cioè si è accorto che la ragione a cui si incominciava allora, no, a dare l'importanza che poi ha avuto, di fatto non può sostenere nulla, non sostiene nemmeno se stessa, e quindi non ci rimane che la dossa, non ci rimane che il mito per continuare a parlare, a pensare, eccetera, perché dal mito partiamo e al mito ritorniamo, perché la ragione fallisce. No, ricordate ciò che diceva negli analitici secondi rispetto al sillogismo, all'universale. L'universale non c'è, non esiste, l'abbiamo inventato noi, per nostro comodo, ma non c'è nulla di universale che non sia al tempo stesso particolare, fatto di particolare. Non è che è un'altra cosa rispetto ai particolari, è di particolare. Quindi è come se la ragione avesse fallito, no? La promessa iniziale, con la ragione, pensate anche al positivismo, no? Come se avesse in qualche modo anticipato tutto questo, la fine della ragione, che non è la fine della ragione, è semplicemente la ragione che si accorge che non può andare oltre la dossa, non può andare oltre l'opinione, perché tutto ciò che si suppone che possa andare oltre l'opinione deve essere fondato e non può essere fondato in nessun modo, rimane infondato. Prosegue allora Bayer-Walter: l'affermazione che la protologia, il discorso sulle origini, proton in greco significa uno, primo, la protologia è teologia, è verificata nel modo più evidente attraverso il ricorso ad Aristotele, come abbiamo appena visto, che concepisce la filosofia prima come metafisica, appunto come teologia, ma nell'accezione che indicavo. Questo tipo di pensiero è detto poi filosofia prima, perché si interroga sulla proteusia, o arché, cioè sulla sostanza prima, o l'origine. Sulla sostanza prima, o fondamento onnicomprensivo, universale, di cui non ha più senso chiedere il perché, e perciò incondizionato. Che cos'è ciò di cui non ha più senso chiedersi il perché? Paradosso. È l'unica cosa che risponde a questa domanda. Non ha senso chiedersi il perché della dossa, perché si trova, come diceva Aristotele, altra dossa, così via all'infinito. La sostanza prima è in sé indivisa e indivisibile, separata dal mutevole, no? Da ciò che è in movimento, quindi fondamento esente dal processo, e cioè dal tempo, di tutto ciò che in un processo si trova motore primo, dunque che è lui stesso in moto, immobile, cioè non movibile, immutabile. No, questa era l'idea, la prima idea della propria filosofia, cioè della filosofia prima, cerca questa cosa qua. Essendo il primo che muove e che produce mutamenti, tutto dipende da lui. Ci sono le citazioni in greco che sappiamo. Tutto dipende da lui. A ciò che ne dipende è però essenziale una tensione verso il primo, paragonabile all'attrazione nei confronti di un amato. Qui la citazione viene da, non si sa, dalla metafisica di Aristotele. Perché questa connessione, no? Degli enti che vogliono tornare al primo motore, il famoso motore in moto. È facile da intendere a questo punto in cui siamo, perché tutti gli enti, per essere pensati, quindi detti, eccetera, devono venire unificati. Il pensiero unifica necessariamente. Non posso pensare all'infinito, come sanno bene i Vatma. Ecco. Se lo penso in quanto finito, cioè uno. Ecco perché tutti gli enti, no, si accorse fin dall'inizio, tutti gli enti vanno verso l'uno. Poi, questione poi ripresa da Plotino, come sappiamo, ma in termini religiosi. Come se per Aristotele era una metafora, no? Come per l'amato che cerca, e cerca di riunirsi a qualche cosa per fare uno. Ma di fatto sono gli enti che per essere pensati devo pensarli come uno. Quindi cosa fanno questi enti? Si unificano. Soltanto nella unificazione diventano pensabili, quindi utilizzabili. Per Plotino, come sappiamo, questo ritorno all'uno invece è effettivamente un ritorno verso ciò che li avrebbe prodotti. Per Aristotele no. L'uno non ha prodotto proprio niente. Anzi, l'uno è eventualmente il prodotto, no? Delle categorie, prendendo la questione della sostanza, no? come prodotto delle categorie. Prodotto anche qui non è appropriato, perché sono simultanee, la sostanza è le categorie. Dice: il primo è al contempo la cosa migliore, la cosa in sé più preziosa, e come è il migliore, così conduce anche la vita migliore. Pensa, ecco, questo è Aristotele, è il migliore perché? Perché unifica, perché è ciò che consente di pensare, perché è ciò che consente la conoscenza, in questo senso è il migliore. E quindi, proprio perché è amato, quindi attrae a sé tutti gli enti per poterli pensare, no? Diventa il migliore, ciò che è meglio, ciò che c'è di meglio da pensare. Sì, sì, dica.
Mi vorrebbe da pensare che è migliore perché si è reso conto dell'unica cosa da fare.
Sì?
Perché è sempre il pensare. Vuol dire che le cose vengono dal pensiero. Quindi vengono dal pensiero. È il pensiero che costruisce le cose. Quindi nel momento in cui mi rendo conto di questo, la cosa a cui devo curare è il pensiero.
Sì.
In questo senso.
Sì, sì, sì. In fondo qualcosa qui era arrivato anche Gentile, a modo suo, no? Il pensiero, ho a che fare solo con il pensiero. Ma anche Freud, anche lui, in un certo senso, cioè ha a che fare solo con le fantasie. Con il pensiero.
Infatti mi faccio pensare alla pulsione di morte prima, quando...
Ecco.
Questo ritorno, no?
Sì. Dunque, ecco, oggetto del suo pensiero sarà l'oggetto migliore, e quindi lui stesso, il pensiero, no? Dunque, il primo pensa se stesso, è pensiero del proprio pensiero. Mentre tutto quanto si muove viene promosso da uno stato di non essere, cioè di possibilità, no? Viene mosso alla fine dal non essere, a uno stato di essere in atto, di realtà, la sostanza prima è e resta sempre ciò che è, realtà pura, energia, o ex negativo, esclusione assoluta di possibilità. Realtà pura in quanto tale garantisce che l'attuazione di se stessa, il pensiero, abbia luogo costantemente, che essa cioè pensi costantemente se stessa. Questo pensare costantemente se stessa, la realtà dello spirito, è la vita della sostanza prima. Ecco. Questa è la teologia che stiamo portando avanti, teologia, una questione aristotelica, e cioè quel pensiero che pensando se stesso fa non soltanto quanto di meglio possa fare, ma anche ciò che non può non fare, può non accorgersi che pensando qualunque cosa pensa se stesso, anzi non se ne accorge, e pensa invece, crede di pensare la cosa. immaginandola fuori dal suo pensiero, ma fuori dal suo pensiero non c'è niente. Questo non si legge bene qua, che meraviglia. Belle pagine spesse. Ecco, qua c'è la nota, pagina 14. Dice, veramente era già presente a livello implicito anche in Platone, nel cui pensiero l'idea del bene occupa il posto che avrà più tardi il dio aristotelico. Sì e no. Sì e no, perché il bene assoluto di Platone è un'idea che sta lassù. Il bene assoluto, se vogliamo continuare a usare questo termine, per Aristotele è qualcosa che è qui e adesso, cioè il pensiero che pensa a se stesso. Non è qualcosa che sta lassù, da qui. Da qui il famoso quadro, no, di cosa, di Raffaello, uno che punta all'altro con la mano. Ecco. Poi cita vari personaggi con i titoli tedeschi, sono quasi tutti tedeschi quelli che c'è, vabbè, lui era tedesco, quindi l'idea del bene è sì al di là dell'essere, è perché è in as tes usias, e perché è un termine che interverrà spesso, perché pekeina significa al di là, oltre, in greco. Cioè, no? Quindi, al di là dell'essere, cioè delle idee, e tuttavia al tempo stesso fondamento dell'essere delle idee, e anzi detta essa stessa è il più splendido degli enti, no? L'idea del bene, perché Platone, o il più beato degli enti, il sopraessere, quale venne concepito più tardi a partire da questo pensiero, non è diminuzione dell'essere, ma anzi la sua potenziazione. Con ciò è preparato, almeno oggettivamente, il terreno all'identificazione di Dio con l'essere vero. No? Questo è il passaggio, lui ce lo mostra in poche parole. Il bene, no? Quindi è stato necessario Platone, non Aristotele, Platone, che poneva il bene come l'essere, no? Al di sopra, come qualche cosa che è al di sopra dell'essere. Ricordate Plotino, no? L'uno è al di sopra dell'essere, c'è qualche cosa che è al di là dell'essere, che non è contaminato dall'essere, perché l'essere comunque è una determinazione e l'uno non ha nessuna determinazione.
È l'uno.
Eh?
È l'uno.
Bravo. Proprio così.
È non l'uno che è.
Poi andiamo poco più avanti. Ecco qui. Non si capisce niente, no. Dice, pagina 24, ecco, colui che in sé privo di differenze è il non molti. Qui c'è il fondamento di tutto, colui che poi adesso ne parlerà, no? Riprendendo quella formula dal Pentateuco, io sono colui che è, lo sono colui che sono, che come dire io so io. È antica la battaglia. Dunque, l'essere, no? Colui che deve essere privo di differenza è il non molti, cioè ciò che nega i molti. A Pollon, anzi, a Pollon, da qui Apollo. L'unità come tratto fondamentale dell'essenza di Apollo, uguale a Dio, giustifica anche gli altri suoi nomi, il puro e santo, perché l'uno è puro e mondo soltanto in quanto è libero dalla differenza. Su questo si è impiantato tutto, sull'eliminazione dei molti raggio dell'uno, ma i molti dovevano essere eliminati, perché l'uno è i non molti. Questo è il passaggio dal en panta einai di Eraclito, l'uno è molti, all'uno e i non molti. Questo è il passaggio che ha consentito la nascita della religione. L'uno non è essere, l'essere però procede dall'uno. Stiamo facendo teologia, teologia sempre nell'accezione aristotelica. L'essere però procede dall'uno ed è per mezzo dell'uno. L'essere è dunque determinato dal fatto di non essere l'uno stesso. È nell'essere però che l'uno procede, no? La processione, l'uno, l'essere. L'essere è la processione dell'uno, appunto. Quale sostanza indipendente, cioè ipostasi, no? L'ipostasi è la sostanza indipendente, cioè irrelata. L'essere riferisce e rimanda all'originarietà dell'uno, rimanda all'originarietà dell'uno la propria processione, ovvero se stesso in quanto processione dell'uno. Cioè, l'essere viene dall'uno ma continua a guardare l'uno, no? E questo processo circolare. Si parte dall'uno, no? L'uno riflettendo se stesso, poi ci sono vari modi di esporlo, ma riflettendo se stesso produce l'essere, il quale ritorna all'uno, perché deve unificarsi. Come abbiamo visto prima, l'unificazione è necessaria ed è vero, non posso pensare senza unificare. Ecco. Infatti dice, questo rimando all'essere, ovvero il ritorno dell'uno, dispiegato nell'essere all'uno stesso, no? Quindi uno, essere uno, si compie come riflessione o pensiero. Ecco, questo sarebbe il pensiero neoplatonico. Vedete la distanza dal pensare di Aristotele. Non è che in Aristotele il pensiero ritorna all'uno, no, semplicemente pensa a se stesso. È la sua attività, come dire, migliore, quella eccellente, perché gli enti non sono all'altezza del pensiero. E quindi il pensiero, se vuole pensare quanto c'è di meglio, non può che pensare a se stesso. L'essere che procede dall'uno ed è al di fuori dell'uno è perciò essenzialmente spirito, cioè pensiero. Qui si parla di spirito, si intende pensiero, che pensando si riconduce a se stesso e alla sua origine. Lo spirito è quindi determinabile come l'autoriflessione dell'essere. Per Plotino il pensiero pensando ritorna all'uno, quindi ritorna alla sua origine. Il pensiero pensante di Aristotele non torna alla sua origine, non ha origine, o meglio l'origine è lì mentre pensa, ciascuna volta, ma non ha da tornare a qualche cosa, anzi ha da rimanere lì dov'è, e cioè nel pensiero, anziché sparpagliarsi negli enti. Se lo spirito, in quanto lo pensa, no, è l'ente, pensa l'essere, o in generale l'essere atemporale, che lo spirito dunque, pensando se stesso, è, e soltanto perché è essere, pensa l'essere come se stesso. L'uno non pensa, in teoria. Qui ci troviamo di fronte a un problema, perché questa autoriflessione dovrebbe avvenire nell'uno, ma l'uno non pensa. Però qui pensa, e pensando produce l'essere, che è il suo pensiero. Ecco, qui dice, Plotino estranea un assioma di Parmenide facendone il modello per un pensiero assoluto e ipostatico. La stessa cosa sono il pensare ed essere. Vi ricordate Parmenide? L'identità dei due vanifica ogni priorità e concepisce lo spirito come unità autonoma, come compenetrarsi reciproco di pensiero ed essere. In quanto tale, lo spirito è immutabile e agisce rimanendo in se stesso. Alla proposizione di Parmenide, Plotino combina la dichiarazione di Aristotele, che la conoscenza, libera dalla materia, è identica al suo oggetto. È il detto di Eraclito. Ho cercato me stesso, non è. Qui c'è un altro passaggio importante. E che si vede come il Plotino e il neoplatonismo abbia stravolto, modificando, torcendo i pensatori precedenti. Uno di questi è Parmenide. Pensare e essere sono lo stesso. Ora, per Plotino questa affermazione era dimostrazione, in un certo senso, che questa identità tra le due cose compone l'uno, cosa che non c'è in Parmenide propriamente. Se pensiero e l'essere sono la stessa cosa, cioè se penso sono, sono in quanto penso, è il pensiero che è l'essere, no? Perché non abbiamo altro con cui abbiamo a che fare. Plotino unifica le due cose. E infatti dice l'identità dei due vanifica ogni priorità e concepisce lo spirito come unità autonoma. L'essere stesso è in se stesso molteplice. Il pensiero però fonda l'unità che l'uno rende possibile. Questo è un altro passaggio importante, no? Il pensiero per pensare unifica. Ebbene, ma qui dice una cosa di più, che il pensiero porta all'unità necessariamente. Non posso pensare all'infinito, a priori. Però qui c'è un elemento in più. Questa unità dice che l'uno rende possibile. L'uno preesiste, preesiste questa unità. Questa unità, questo unificare le cose, è possibile per Plotino perché c'è un uno. Qui c'è il richiamo alle idee di Platone, no? Questo tavolo esiste perché c'è l'idea di tavolo lassù da qualche parte. Chiami solo. E Plotino riprende, quasi a lettera la questione, e cioè questa unità che è necessaria per poter pensare, c'è perché c'è l'uno. Potremmo dire, platonicamente, c'è l'idea dell'uno. Sì, sì, c'è la pagina 28. Pensare è un atto di sintesi. Molti elementi concorrono in uno stesso punto e si ha di questo complesso consapevolezza. Così almeno nel pensiero di se stesso, che per Plotino costituisce il pensiero in senso proprio. Nel pensare se stessa si acquieta il bisogno di sé della molteplicità prima. Nell'unificazione, come dice Plotino, il pensiero si acquieta, trova la sua pace nel ritorno all'uno. Cosa assente in Aristotele? Nel pensare se stessa L'uno invece, libero dalla differenza, non ha bisogno di se stesso, non cerca niente. L'autosufficienza dell'uno è fondata sulla sua unità. Lui è l'uno, l'uno uno, e non ha bisogno di niente. In teoria non avrebbe avuto bisogno neanche di pensarsi, quindi di creare tutte quelle cose.
No, l'ha fatto per permetterci di lambiccarci.
E se nella teologia cosa è da fare? La polarità di alterità e identità nell'essere, uno e molti, il quale è lo spirito in quanto pensa, no? È la condizione del suo essere e dell'attuazione del suo pensiero. Qui ci si accorge, no, che questa polarità dell'uno e dei molti, questo movimento tra l'uno e i molti, è ciò che produce il pensiero. L'uno invece è affatto privo di differenza, pura unità senza alterità, del tutto privo di parti. Se questo privo di parti volesse definire se stesso, dovrebbe anzitutto enunciare quello che non è, a tal punto che per voler essere uno cascherebbe anche in tal maniera nella pluralità. E poi, allorché dica io sono questo, se nel termine questo esso vuole intendere qualcosa di diverso da sé, cade in una menzogna. Se invece vuole intendere qualcosa che gli sopraggiunga accidentalmente, e allora egli si definisce così come pluralità, o al più potrebbe dire sono sono e io. Come vedete, i problemi non mancano. Dal momento che l'uno è se stesso senza differenze e quindi non pensa né è, non è che non pensa, perché se fosse avrebbe l'essere come determinazione. Ne risulta che l'unico metodo adeguato per descrivere l'uno è una dialettica negativa. Non troppo facile. Dell'uno dell'uno essa non predica nemmeno il termine più generale, non dice nemmeno che è, sebbene esso in quanto realtà pura e semplice sia la condizione e il presupposto di ogni pensiero e di ogni linguaggio. L'ineffabile come condizione di tutto qui è già stabilito. Già è sarebbe infatti un'aggiunta che distruggerebbe l'essere uno e l'essere buono, ovvero l'assoluto. È però anche vero d'altronde che del non uno, cioè anche dello spirito, si può dire che è soltanto perché viene mantenuto nell'essere per mezzo dell'uno, e pensandosi dal molteplice si raccoglie e compone in una unità. Per mezzo del pensiero la molteplicità dello spirito è dappertutto uno. Dice, però è anche vero che questo dal non uno, no, si ritorna all'uno, perché tutte queste cose unificandosi ecco che tornano all'uno. Perché se si pensa, per pensarsi deve unificarsi. Quindi l'uno pensandosi, no, trasforma questa molteplicità di nuovo in una unità. L'elemento distintivo fra l'unità assoluta dell'uno e l'unità dell'essere che si pensa è un unico, differenza o alterità, come nuova qualità ontologica e logica. L'unità originaria si è scomposta, divenuta in qualità di essere, oggetto a se stessa, altra. Si riafferma e ricompone tuttavia pensando in una unità che mantiene in sé la differenza e contemporaneamente la nulla. E qui di nuovo, cioè di nuovo c'è sempre, no, la necessità di comporre l'uno e i molti. E allora qual è l'idea? Che sì, ci sono i molti, no? Però pensandosi questi molti, cosa fanno? Si unificano, quindi tornano uno. Questo uno che quindi è fatto di molti. Ma qui sembrerebbe, apparentemente, no, porre la questione in termini interessanti, solo che c'è sempre questo elemento che interviene, cioè l'uno precede tutto, perché c'è questa idea dell'uno che noi unifichiamo. Non è che unifichiamo per pensare, questo è l'effetto. Noi unifichiamo perché c'è l'idea dell'uno alla quale tendiamo, e quindi è questa idea dell'uno che ci consente di unificare, che è ben diverso. Ecco, siamo a pagina 34.
Non la vede anche lei da lì?
No, non ci arrivo. Dunque, se si concepisce la vita essenzialmente come alienazione dinamis dell'essere, quindi alienazione ma anche come potenza dell'essere, cioè è in questa alienazione che si produce la vita. Questa alienazione, potremmo dire, non è altro che il movimento tra l'uno e il molti, tra Aristotele, tra dinamis e energia. Alienazione in quest'ultimo, cioè nell'essere preesistente, nel senso di essere possibile e voluta, oppure se la si concepisce in confronto all'uno sopraessente dell'essere stesso, come uno in quanto ente, allora la terza fase atemporale deve essere pensata come annullamento riflessivo di questa alienazione o come ritorno dell'uno secondo il primo. Vabbè. Ma ecco, la vita trova così la sua perfezione nel pensiero. L'autogenerazione divina è simile a un cerchio che si allontana e ritorna al suo punto di partenza svolgendosi secondo la regolarità dei momenti. Monè, prodos, etis profet, no? Torno all'uno, allontanamento e circolarità. Nello sviluppo dell'essere come spirito di Plotino, dell'uno come essere pensante di Porfirio, che recupera il Dio pensante di Aristotele per la filosofia neoplatonica, è un recupero che fa Porfirio, ma nell'accezione neoplatonica, perché il pensiero pensante, Dio come pensiero di Porfirio, non è il Dio di cui parla Aristotele. Dunque, è di Dio come unità che si pensa secondo un modello trinitario. Abbiamo gli elementi di pensiero essenziali, da un punto di vista filosofico, a partire dai quali si costituisce con diverse intensità di accentuazione il concetto di Dio e di essere di Agostino. Quindi questo è il passaggio, no? Dall'essere come spirito di Plotino, poi dell'essere dell'uno come essere pensante e infine Dio come unità che si pensa secondo un modello trinitario, cioè come unità di tre persone. Queste tre persone vengono unificate secondo il modello che era già stato prestabilito. Il modello è quello del pensiero che per pensarsi deve unificarsi necessariamente. Ego sum qui sum, no? Famoso detto della Bibbia, inteso qui appunto sullo sfondo di questa tradizione, è per lui, così, no? Di fondamentale importanza. No, per lui era Agostino. La frase gli è di incitamento ad intendere Dio come l'essere vero. In ego sum qui sum, Dio dice il proprio nome. Essere è dunque il suo nome, che appartiene esclusivamente a lui. cioè io sono essere. Se torniamo un attimo a ciò che dicevamo all'inizio, no? L'essere come significato, dire io sono l'essere è come dire io sono il significato delle cose. Io sono quella cosa che dà il significato alle cose e quindi le fa esistere per quelle che sono. Essere nel senso di Agostino significa però eterno, e cioè immutabile, che è sempre, senza processo temporale, come è, identico a se stesso, senza resti di differenza. Come per Plotino, l'eternità è la vita dello spirito, la forma fondamentale nella quale lo spirito, unificandosi, concepisce se stesso. Così, per Agostino, l'eternità è un tratto fondamentale dell'essenza divina, anzi, è addirittura identica all'essenza di Dio. L'essere, dunque, per il quale si intende Dio, e l'eternità si determinano a vicenda come l'oggetto e la sua immagine riflessa. Poiché Dio è l'unico ad essere, è eterno, o l'eterno. Poiché Dio può essere pensato come eterno, ne consegue che egli è, ovvero è l'essere. E qui c'è Anselmo, no? Se posso pensarlo, allora è, perché il pensiero è pensiero di qualche cosa. Quindi se lo penso esiste, necessariamente. Va bene, beh, direi che è tanta bene. Sì, è teologia filosofica, è complessa. Vabbè, ci fermiamo qui per questa sera, perché intanto cominciate a prendere un po' confidenza nella filosofia, nella teologia filosofica.
Interessante.
Eh?
Interessante.
Eh sì.
È interessante per il libro di Bayer Walter, cioè sul platonismo e cristianesimo.
Ma non
sì, sto pensando di andare a prendere in biblioteca e magari come ritardo.
Perché no? Ha visto quante pagine?
Vai con un documento falso lo vedi.